trionfate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. Il virus.
Non ci credo, non farlo manco tu. Non ci credo, spegni quella TV.
Mamma, io non ci credo. Non ci credo, non ci credo, non ci credo, non ci credo.
E non ci credo è il titolo di questa trasmissione di Radio Cooperativa, che va in onda ogni mercoledì sera alle 20:20 ed il sabato pomeriggio poco prima delle 3 in replica. Da Mario un saluto affettuoso a tutti gli amici in ascolto. Oggi è il 10 luglio 2013. Comincio come sempre chiedendovi di dare una mano a questa radio che attraversa un momento di grave difficoltà e che rischia di non poter più trasmettere dal prossimo autunno. Ormai sapete perfettamente quali sono i sistemi per contribuire. Il bollettino postale numero 120 82 301, intestato a Cooperativa Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. Potete scaricare il bollettino anche dal sito della radio. Un secondo modo è il versamento con carta di credito direttamente attraverso il sito della radio, cliccando sul pulsante che trovate a sinistra nella pagina del sito dopo aver scelto l'importo che volete donare. Sempre il sito della radio, ma anche questo è una cosa che sapete benissimo, è radiocooperativa.org. Su di esso voi trovate notizie, informazioni, la possibilità di ascoltare programmi in streaming e di accedere al podcast e all'archivio delle puntate trasmesse nell'anno in corso per molti programmi. Potete frequentare la comunità degli amici della radio in Facebook nel gruppo Radio Cooperativa Padova. Vi aspettiamo tra l'altro domenica prossima, il 14 luglio, all'incontro a Mestre, all'ex Forte Gazzera. Trovate indicazioni dell'evento sia sul sito che in Facebook e nei numerosi spot che vengono mandati in onda durante la trasmissione. È la settimana questa in cui Legambiente ci regala una fotografia del virtuosismo italiano in tema di rifiuti, premiando i comuni ricicloni. Ne parleremo la prossima settimana diffusamente, ma vorrei sottolineare il lavoro straordinario di Ponte nelle Alpi e del suo assessore all'ambiente Ezio Orzes, che stravince per il quarto anno consecutivo. E mentre il Veneto si classifica ancora come prima regione del riciclo, le città medie e piccole fanno una figura barbina e credo dovrebbero riflettere, perché questa pratica del virtuosismo si porta dietro anche molte attività commerciali e produttive e tanti posti di lavoro. È anche la settimana in cui viene presentato il dossier sui costi dell'energia nel nostro paese, con una bolletta che cresce del 10% nonostante i consumi siano diminuiti. Domani, giovedì 11 luglio, a Roma, la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile di Edo Ronchi presenterà un dossier che cercherà di chiarire questo mistero. Confido di averlo per mercoledì prossimo e di poterne discutere. Di tutto questo parleremo tra una settimana. Questa sera invece ci occupiamo di clima e di gas serra, andando a leggere alcuni documenti recenti e piuttosto interessanti. Il primo di questi, dopo aver introdotto la questione, è niente meno che della CIA, sì, proprio l'agenzia di spionaggio statunitense. Ci occuperemo poi di agricoltura e allevamento di bestiame con un articolo che ci spiegherà come queste attività incidono sui cambiamenti climatici. Avremo anche un corollario curioso che ci porterà nel regno dei ricconi, quelli che possono spendere centinaia di milioni per una barca, e vedremo come si abbina tutto questo alla sostenibilità. L'ultima parte tratterà del carbone e delle idee del ministro Zanonato sulla questione. Lo faremo attraverso un documento di Legambiente pubblicato 2 settimane fa, con le riflessioni però anche di Greenpeace e del WWF. Prima però ci rilassiamo un attimo con la nostra solita introduzione dedicata al jazz. Questa sera un'orchestra famosissima, quella di Duke Ellington, con Jumping Pumpkins.
Thank you.
E questo era Duke Ellington con Jumping Pumpkins. Sembra sempre più difficile non convincersi che il clima stia cambiando in modo drastico. Se noi osserviamo i fatti che sono avvenuti negli ultimi 20 anni, possiamo constatare che davvero alcune cose non tornano. Ghiacciai spariti o quasi, riserve d'acqua ridotte, aumento del numero delle manifestazioni idriche violente, dagli uragani alle alluvioni, situazioni meteo così strane come in Nord Europa, compresa l'Alaska e la Russia, con temperature oltre i 35 gradi in maggio, mentre da noi faceva così freddo da tenere addirittura acceso il riscaldamento. Quello su cui ancora non c'è unanime accordo è chi sia il responsabile di tutto questo marasma. È difficile credere che l'uomo non c'entri niente. L'industrializzazione e il modello di produzione basato sulla combustione ha sicuramente favorito, secondo molti in modo decisivo, quello che gli anglofoni continuano a chiamare global warming, cioè riscaldamento globale, anche se sarebbe probabilmente più corretto parlare di cambiamenti climatici. Infatti la prospettiva che ci sta di fronte non è solo quella di un aumento della temperatura media del pianeta, quanto di una estremizzazione dei fenomeni con zone che rischiano di diventare deserte, mentre altre subiranno una specie di glaciazione. Alcune zone del mondo avranno a che fare con una siccità spaventosa, mentre altre saranno inondate da uragani e precipitazioni a più non posso. Questo è quanto ci dicono gli studi effettuati in questi anni, sia da organizzazioni governative, come quelli affidati ai gruppi scientifici dell'ONU, che quelli indipendenti, finanziati invece da organizzazioni e da soggetti privati. Quasi tutte le conclusioni sono che il comportamento dell'uomo è stato determinante. Ora, alcune ricerche possono essere contestate, altre appaiono invece così solide da risultare inattaccabili. Tra queste voglio ricordare quella fornita alla fine del 2011 dall'Università di Berkeley in California e condotta da Richard Müller e da altri due fisici, Robert Rode e Saul Perlmutter, il Nobel per la fisica di quell'anno. Si tratta di quanto più avanzato esista sui cambiamenti climatici, perché la quantità di dati presi in considerazione è mostruosa, più di 1 miliardo di valori di temperatura prelevati da 40.000 stazioni di misurazione contro le 7.000 delle ricerche tradizionali. Per la prima volta, inoltre, i ricercatori hanno evitato la puzza sotto il naso di considerare gli ecoscettici solo dei fastidiosi rompiballe. E così questa ricerca ha tenuto conto di tutte le loro osservazioni, cercando di dare a ciascuna una risposta sensata. La conclusione è stata inequivocabile. La responsabilità dell'uomo è netta e chiara. Curioso è il fatto che, oltre a sostenitori convinti come il Dipartimento dell'Energia statunitense e Bill Gates, abbiano finanziato questo lavoro anche i fratelli Koch, noti sostenitori degli ecoscettici e la cui fortuna miliardaria deriva anche dalla commercializzazione del petrolio. E questo testimonia l'obiettività e l'imparzialità del lavoro di Berkeley. Altre ricerche sono state promosse dall'IPCC, il gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici, l'organizzazione dell'ONU, che tra l'altro ha vinto il Nobel per la pace nel 2007. L'IPCC in realtà raccoglie e cerca di validare le ricerche di altri e questa specie di imprimatur è molto apprezzato nel mondo scientifico. Migliaia di scienziati e altri esperti prestano gratuitamente la loro opera per scrivere ed analizzare relazioni. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, insomma, è una specie di collegamento tra gli scienziati che studiano il problema e i governi che devono poi prendere le decisioni. E lo fanno attraverso pubblicazioni e dei riassunti globali. Il prossimo riassunto globale è previsto tra un anno, nel 2014. Le grandi kermesse organizzate dall'IPCC, come i famosi COP, le conferenze delle parti, che radunano ogni anno in dicembre per 2 settimane i rappresentanti di tutti gli stati del mondo a parlare di clima e a cercare soluzioni adatte che mettano d'accordo i paesi ricchi, i grandi paesi emergenti e i paesi poveri. Questi incontri hanno portato a cambiamenti solo molto piccoli dal momento che lo scontro tra le differenti esigenze ha sempre bloccato una presa di posizione ferma e comune. E così le quantità di gas serra immesse in atmosfera, che secondo i vari accordi internazionali avrebbero dovuto diminuire progressivamente, in realtà sono cresciute negli anni e stanno ancora crescendo. Questo perché a fronte dei paesi fatti avanti da numerosi paesi, tra i quali anche l'Italia, si registrano risultati molto negativi di altre nazioni, tra l'altro nazioni che contengono una larga fetta della popolazione mondiale. Purtroppo la questione dell'effetto serra non può essere considerata localmente, perché l'atmosfera è una sola e basta un effetto negativo perpetrato in un qualunque punto per danneggiarla tutta. Così, per fare un esempio, la deforestazione indonesiana, portata avanti negli ultimi decenni per favorire le piantagioni di palma da olio da parte di aziende locali e multinazionali, ma con i permessi forniti dall'amministrazione pubblica indonesiana, questa deforestazione ha fatto dell'Indonesia, che di sicuro non è uno degli stati più avanzati dal punto di vista industriale, uno dei paesi a maggior impatto serra mondiale. Danni enormi, perché così è stata distrutta una parte di quel polmone che riciclava l'aria sostituendo l'anidride carbonica con l'ossigeno. Ovviamente gli stessi discorsi si possono fare per i pascoli ricavati al posto di vaste aree delle foreste amazzoniche o per l'enorme quantità di plastica finita nei mari e negli oceani, come vedremo meglio tra poco. A proposito di ecoscettici, è apparso di recente, il 26 giugno, un articolo a firma di Piero Vietti su Il Foglio Quotidiano, che è la versione online del giornale del quotidiano di Giuliano Ferrara, che è un classico esempio di ecoscetticismo. Prendendo spunto dalle recenti dichiarazioni di Obama sul mondo che è cambiato e che quindi impone drastici tagli alle energie da fonti fossili, l'articolo sostiene che, se farà caldo, ci adatteremo come le specie sulla Terra hanno sempre fatto. Il riferimento bibliografico è il saggio di Wolfgang Beringer, Storia culturale del clima. In realtà lo storico tedesco lega i disastri e le deviazioni climatiche proprio all'attività dell'uomo. E non è certo possibile negare che, anche se alla base del global warming ci fossero fenomeni del tutto naturali e spontanei, l'uomo ha comunque dato una mano formidabile con la sua presenza sempre più numerosa e le sue attività, dal momento che la crescita dei gas serra negli ultimi 50 anni è avvenuta ad un ritmo pazzesco rispetto a tutto il periodo precedente, esattamente come l'aumento di popolazione mondiale e l'aumento della produzione industriale. In ogni caso, credo si possa dire che se noi riducessimo la parte di effetti negativi prodotta dall'uomo, non faremo certo un cattivo servizio all'ambiente. When I read the Daily Blue, so much heartache in the world, all the sickness and the war, keep my head down in the sand, 'cause I just can't take no more. E questo era Alvin Lee dei Ten Years After, una delle chitarre più famose nella storia del rock, con Real Life Blues. Oltre a quelle che ho citato, ci sono anche altre organizzazioni che studiano la questione del global warming. Lo fa perfino la CIA, l'agenzia di intelligence, insomma i servizi segreti statunitensi. Quando un presidente a Washington inizia un nuovo mandato, come è successo a Barack Obama il 21 gennaio scorso, trova sulla propria scrivania, nella famosa sala ovale della Casa Bianca, un rapporto del NIC, che sarebbe il National Intelligence Council, che è praticamente l'ufficio di analisi e di anticipazione geopolitica ed economica, appunto, della CIA. La visione che da questo rapporto emerge è particolare, in quanto rappresenta l'analisi di quello che succede nel mondo da un punto di vista dell'agenzia che ha come compito, come ben sappiamo, quello di tutelare gli interessi statunitensi nel mondo. Ma questo rapporto strategico dell'NIC rappresenta una summa di quello che esperti anche di altri paesi di ogni parte del pianeta hanno autonomamente elaborato. Quindi sottovalutarne l'importanza non è possibile. È stato reso pubblico 2 mesi fa, alla fine di aprile, con il titolo Global Trends 2030 Alternative Worlds, tradotto Tendenze globali al 2030, mondi alternativi. Vediamo brevemente cosa ci racconta. Anche se una buona parte non c'entra direttamente con la questione climatica, credo sia interessante vedere cosa ne pensa del futuro del nostro pianeta anche da altri punti di vista questo rapporto. Quello completo in inglese può essere scaricato dalla rete cercando Global Trends 2030 con un motore di ricerca, oppure rivolgendosi al sito www.dni.gov come governo. Si parte dalla constatazione del declino della supremazia occidentale. Il mondo del futuro non avrà più un polo egemone, sia dal punto di vista economico che militare, ma dovrà fare i conti con la nascita di altri poli regionali rappresentati da attori nuovi come la Cina, l'India, il Sudafrica, la Russia e il Brasile. Ci sono anche delle stime della velocità con cui questo declino avverrà. Il riferimento di oggi è la quota dei paesi occidentali nell'economia globale, il 56%. Nel 2030 questo valore sarà meno che dimezzato, scendendo al 25%. In altre parole, in meno di 20 anni l'Occidente perderà più di metà del proprio predominio economico. La CIA non è molto ottimista e prevede un perdurare della crisi per altri 10 anni, durante i quali sarà la Cina a diventare l'economia dominante, seguita dai paesi che ho citato prima e che vengono accomunati nell'acronimo BRICS. La tenuta BRICS sta per Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica. La tenuta unitaria dell'Unione Europea è messa fortemente in dubbio. Un'altra osservazione riguarda il rapporto tra popolo e governi. L'esigenza di un controllo di quanto i politici fanno diventa sempre più forte e i molti movimenti di questi ultimi tempi, dal Nord Africa alla Spagna al Brasile, lo stanno a dimostrare. Strumento di questi movimenti è la possibilità di veicolare informazioni al di fuori dei mezzi gestiti dai potenti, dalle lobby, dai governi, e cioè attraverso la rete. Ma proprio la rete, sostiene la CIA, sarà una specie di cavallo di Troia. Da una parte, infatti, l'accesso alla rete e l'uso delle nuove tecnologie da parte di tutti permetterà alla cittadinanza di conquistare alti livelli di libertà e di sfidare i suoi rappresentanti politici. Ma nello stesso tempo, secondo gli autori del rapporto, questi stessi mezzi elettronici forniranno ai governi una capacità senza precedenti di controllo sui propri cittadini. Io non so se avessero in mente la denuncia poi uscita sui NAS da parte di Edward Snowden, l'uomo che ha svelato al mondo i segreti di Pulcinella, devo dire, dell'intelligence statunitense. E si arriva ad ipotizzare che il pericolo si annidi non più negli stati tradizionali, ma negli stati informatici come Facebooklandia o Twitterlandia, ciascuno con più o meno 1 miliardo di utenti. Le grandi major informatiche, non so, mi viene in mente Google per esempio, potranno così gestire masse immense di dati e di informazioni e, dice sempre la CIA, sarà meglio che lo Stato provveda in modo che non ci si debba cominciare a preoccupare più del cyberterrorismo, cioè del terrorismo via internet, che di quello jihadista, parole della CIA. La parte del rapporto che qui ci interessa di più è l'analisi che viene fatta sui pericoli che gli stati occidentali correranno in futuro. E non si tratta più di guerre, anche se focolai, come ben sappiamo, sono attualmente presenti. I guai proverranno da altre parti ancora più pericolose delle guerre dichiarate. I pericoli principali, dice la CIA, che oggi le nostre società corrono sono di ordine non militare. I cambiamenti climatici, i conflitti economici, il crimine organizzato, le guerre digitali, l'esaurimento delle risorse naturali. E su quest'ultimo aspetto il rapporto indica che una delle risorse che si sta più velocemente esaurendo è l'acqua dolce. Nel 2030 il 60% della popolazione mondiale avrà problemi di rifornimento di acqua. La conseguenza, facilmente immaginabile, è la nascita di conflitti idrici che saranno ancora più violenti in quanto sarà una guerra per la sopravvivenza fisica e non per cause filosofiche o religiose o politiche. E veniamo alla questione delle fonti primarie di energia. La CIA non si mostra per niente preoccupata per la fine annunciata degli idrocarburi. Non possiamo però dimenticare che il ragionamento è fatto esclusivamente pro domo sua, nel senso che se gli statunitensi sono salvi, il resto del pianeta può anche andare in malora. E così emerge ancora una volta il fracking, la tecnica di estrazione più invasiva che ci sia. Questo consentirà agli Stati Uniti di diventare praticamente autosufficienti per quanto riguarda gas e petrolio entro il 2030. Questa posizione della CIA mi pare, se posso commentare il rapporto, mi pare, dicevo, che non tenga conto di due fattori. Da un lato, questa tecnica di estrazione inquina pesantemente le falde d'acqua e quindi andrà ad aumentare il problema dell'approvvigionamento idrico di cui abbiamo appena parlato. E dall'altro il calo degli acquisti da parte del maggiore dei consumatori di fonti primarie farà crollare i prezzi e bisognerà allora capire come reagiranno gli altri paesi nel mondo, uno scenario che in questo momento è molto difficile da prevedere. Nel mondo verso il quale andiamo, continua il rapporto della CIA, il 60% delle persone vivranno per la prima volta nella storia nelle città. E, dice sempre la CIA, ci saranno sempre meno poveri, a livello globale si intende, la classe media conterà 3 volte più individui di adesso e pretenderà un cambiamento nel proprio stile di vita. In particolare, secondo gli attuali canoni, ci sarà un aumento enorme del consumo di carne su scala planetaria, il che aggraverà la crisi ambientale, perché si moltiplicherà l'allevamento dei bovini, dei maiali, del pollame e questo presuppone un enorme consumo di acqua, con conseguenze negative non solo per i già citati conflitti idrici, ma per la necessità di accaparrarsi terreni fertili, di disboscare per piantare cereali, piante come le palme e la giatrofa, che producano olio oppure per farne del combustibile. Le conseguenze negative saranno quindi rivolte ad un aumento dell'effetto serra e del riscaldamento globale. Il rapporto della CIA è di 160 pagine, ci sono alcuni risvolti veramente da film, come quando si afferma che nel 2030 la popolazione umana sarà di circa 8 miliardi e mezzo e sarà fatta soprattutto di anziani. Ma, e qui sta il risvolto da Star Trek, il legame tra l'essere umano e le protesi tecnologiche accelererà il suo sviluppo fino a nuove generazioni di robot e l'apparizione di superuomini capaci di prodezze fisiche e intellettuali inedite. Possiamo magari anche riderci su queste visioni fantastiche di un futuro così straordinariamente differente dal nostro. Però se ci guardiamo indietro e pensiamo solo agli anni '80 e vediamo come la tecnologia ha cambiato nel bene o nel male le abitudini di ciascuno di noi, noi non possiamo credere che il mondo del 2030 sarà come quello di oggi. Non sappiamo se sarà migliore o peggiore, ma di sicuro sarà diverso. E dunque è il caso, soprattutto per i giovani, di prepararsi.
Se mi conoscessi già, girarti intorno senza meta né circuito, l'unica linea, questo filo che sento dentro me, la voglia, la pazzia, l'idea. Inco-
incontro magico fra noi, raggio di luna tu, sentirti come il lampo, il fulmine, l'incognita, e abbandonarmi senza regole né limiti, la voglia, la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. Come fili sottilissimi, i tuoi pensieri con i miei. Oh, la meta allora giunta è là, ma cosa mi darà? Idealizzare, lascia il sale in bocca, non ci credere. L'unica linea è questo file, mi ammazzerà, lo so. La voglia è la pazzia, l'idea. Sali, sale dell'ingenuità, dei tuoi baci fiorirà. Pensieri con i miei, e sali, sale dell'ingenuità, nei tuoi baci fiorirà, come fili sottilissimi, i tuoi pensieri.
La voglia, la pazzia, l'idea, una delle poche canzoni in italiano di Mario Biondi. Riprendiamo il nostro discorso sul global warming, come lo chiamano appunto gli anglofoni. Abbiamo visto che una delle più grandi preoccupazioni della CIA è quella per l'acqua nei prossimi anni. Già oggi la situazione è molto grave. Noi siamo abituati a pensare che il pianeta Terra è talmente ricco di acqua che non ci saranno mai problemi. In effetti, più di tre quarti della superficie del globo è coperta d'acqua, ma si tratta di acqua salata, quella di mari e degli oceani, che non può essere usata per gli scopi quotidiani. Uno dice, potremmo desalinizzarla, cioè togliere il sale, e i dissalatori ci sono, specie in quei paesi dove le fonti d'acqua non sono molto numerose. Ci sono anche da noi, ma questi impianti hanno alcuni inconvenienti. Il primo è che per le normative severe al riguardo, l'acqua che viene tolta dal mare bisognerà poi riversarla nella stessa composizione originaria, il che non semplifica le operazioni. William Philip e Menachem Elimelech, dell'Università di Yale a New Haven nel Connecticut, negli Stati Uniti, hanno pubblicato uno studio al riguardo su una rivista scientifica molto famosa, Science. Tra l'altro sostengono che, aperte virgolette, la dissalazione dell'acqua di mare è un processo ad alta intensità energetica, consuma molta più energia che trattare tradizionali sorgenti di acqua fresca. E comunque, continuano, con i ritmi di crescita dei consumi d'acqua, la dissalazione non riuscirà in ogni caso a risolvere il problema. Secondo questo studio, la dissalazione deve essere considerata l'ultima risorsa nel tentativo di fornire acqua fresca per le popolazioni del mondo, a cui ricorrere solo dopo aver sfruttato le diverse altre opzioni esistenti, fra cui il trattamento delle fonti d'acqua di bassa qualità, il riciclo, il riutilizzo e la conservazione delle acque. Questo ordine di priorità è dettato anche dal fatto che non si sa molto sulle possibili conseguenze che una diffusione su grande scala degli impianti di dissalazione avrebbe sugli ecosistemi marini. Ciò non toglie, concludono i ricercatori, che la dissalazione abbia un grande ruolo da svolgere oggi e nel futuro. Di nuovo, tra virgolette, tutto questo richiederà nuovi materiali e una nuova chimica, ma crediamo che è su questo che dobbiamo concentrare i nostri sforzi futuri. Il problema della mancanza d'acqua può solo peggiorare e dobbiamo essere pronti ad affrontare la sfida con il miglioramento di tecnologie sostenibili. Dunque, l'acqua dolce è rara e rappresenta appena il 3% di tutto il patrimonio idrico terrestre. Purtroppo, 2/3 di quest'acqua dolce è sotto forma di ghiaccio nei pack artici, nei ghiacciai, e quindi rimane a disposizione solo l'1%. Ma pur essendo disponibile, non è detto che si possa usare per bere, lavarci, fare il bucato, cucinare, innaffiare l'orto. Bisogna valutarne prima la qualità e non il fatto se sia più o meno cattiva, cioè se il suo odore o se il suo sapore siano gradevoli ai nostri sensi. Mi riferisco agli eventuali inquinanti che potrebbe contenere. Io so che tiro fuori sempre gli stessi problemi, ma è per fare un esempio che credo conosciamo tutti. I cittadini di New York usano l'acqua di una grande falda che abbevera decine di milioni di persone. Sotto la falda e nelle sue vicinanze si trova un grande giacimento di gas di scisto, il Marcellus, dove moltissimi pozzi usano la tecnica del fracking per estrarre il metano dalle rocce. Questo finisce per immettere nella falda lo stesso metano, oltre ad una serie di inquinanti, usati come miscela per forzare la fuoriuscita del gas dal sottosuolo. La battaglia anche legale che si sta sviluppando negli stati attorno alla Grande Mela riguardano proprio questo aspetto. Vale di più l'indipendenza energetica, di cui prima ci parlava la CIA, o la possibilità per i cittadini di avere acqua non inquinata? I manifestanti di molti stati americani non hanno dubbi, e i loro cartelli recitano «We can't drink money», non possiamo bere il denaro. Dunque, riassumiamo, l'acqua potabile è pochissima rispetto sia alla quantità totale presente sul pianeta, sia rispetto alle esigenze delle popolazioni, soprattutto quelle con un tenore di vita migliore, e in questo senso ricordiamo l'analisi della CIA sulla crescita impetuosa della classe media nei prossimi anni. Se le cose non cambieranno drasticamente in tempi molto brevi, questo comporterà una maggiore produzione di energia, una maggiore produzione e uso di carne, una maggiore destinazione di terreni fertili e di foreste a cereali per ottenere mangimi, per avere biocombustibili o semplicemente per avere dei pascoli. Tutte cose che comportano un grande consumo di acqua che non potrà essere destinata quindi alle attività primarie dell'uomo. La crescita demografica ha avuto un impatto sensazionale sull'acqua. Siamo più di 7 miliardi e tutti dobbiamo bere per sopravvivere. Nel corso del XX secolo il consumo di acqua potabile è aumentato di 7 volte, ma non in modo uniforme. Se consideriamo che oggi una famiglia nordamericana consuma 2,5 volte l'acqua di una famiglia europea e 20 volte più di una famiglia africana. E del resto questo ricalca l'andamento della famosa impronta ecologica nel mondo e della differenza tra paesi che sono più consumatori e altri che lo sono, loro malgrado, molto meno. Poco più di un mese fa, il 22 di maggio, è stata la giornata della diversità biologica. Stiamo vivendo quello che l'ONU ha proclamato il decennio della biodiversità. Con questo termine si intende l'insieme degli esseri viventi geneticamente diversi e degli ecosistemi ai quali essi fanno riferimento. Dal momento che la vita come noi la conosciamo dipende in maniera molto importante dalla interdipendenza tra ecosistemi diversi, una diminuzione di biodiversità è una tragedia per la stessa sopravvivenza delle specie. Il WWF ricorda il recente studio su 50.000 specie animali e vegetali pubblicato da una delle più autorevoli riviste scientifiche, Nature Climate Change. A causa del cambiamento climatico, il pianeta rischia di perdere più di un terzo degli animali e metà delle piante come oggi le conosciamo, e la biodiversità rischia così di ridursi drasticamente molto prima della fine del secolo, con le piante e gli anfibi tra i gruppi maggiormente a rischio. Una osservazione scettica può essere quella che da sempre le specie vanno e vengono, si adeguano alle novità anche climatiche. Questo è un dato certo. Quello che però c'è di nuovo è la velocità dei cambiamenti, una velocità che impedisce alle specie di adattarsi a nuove situazioni. Rallentare il processo, ad esempio quello legato al clima, darà loro più tempo per sopravvivere. Sono forse un po' uscito dal tema. Dunque, in occasione della Giornata Mondiale della Biodiversità, l'ONU ha puntato il dito proprio sulla questione dell'acqua io vi leggo l'articolo pubblicato da rinnovabili.it nel quale vengono ripresi i virgolettati delle Nazioni Unite. Eccone un estratto. Se non verranno intrapresi sforzi importanti per invertire le tendenze attuali, il pianeta sarà presto a corto di acqua dolce. Il preoccupante monito è stato lanciato dalle nazioni per richiamare l'attenzione mondiale su una delle più delicate risorse naturali. Viviamo in un mondo la cui sicurezza idrica è sempre più a repentaglio, dove spesso la domanda supera l'offerta e dove la qualità dell'acqua il più delle volte non riesce a soddisfare gli standard minimi. Con le attuali tendenze è probabile che le future esigenze idriche non potranno essere soddisfatte, ha affermato Ban Ki-moon, che è il segretario delle Nazioni Unite. Infatti, anche se apparentemente abbondante, solo una piccola quantità di questa risorsa sul nostro pianeta è disponibile come acqua dolce. Secondo i dati forniti dal programma Ambiente delle Nazioni Unite, da UNEP, la porzione non salata costituisce una percentuale troppo esigua, tale da mettere a rischio la sicurezza idrica del 40% della popolazione globale. Con le tendenze attuali, quasi 2 miliardi di persone vivranno in paesi o regioni con assoluta scarsità d'acqua entro il 2025 e 2/3 della popolazione mondiale potrebbero vivere in condizioni di stress idrico. Questa è per noi l'occasione per unire gli sforzi al fine di migliorare i meccanismi equi e innovativi di gestione delle acque e condividere le best practices, cioè le migliori pratiche tecnologiche anche, per la conservazione delle zone umide, torrenti, laghi, coste, zone marine, che giocano un ruolo importante nel garantire la biodiversità, ha aggiunto Irina Bokova, capo dell'UNESCO. In questo contesto, Bokova e Ban Ki-moon hanno voluto dare un messaggio forte invitando le parti della Convenzione sulla diversità biologica, che ancora non lo hanno fatto, a ratificare il protocollo di Nagoya sulla ripartizione giusta ed equa dei vantaggi derivanti dallo sfruttamento delle risorse genetiche. Fin qui l'articolo. Il protocollo di Nagoya è un insieme di regole e di obiettivi che sono stati fissati sulla carta durante uno dei tanti vertici internazionali che si è svolto in Giappone, appunto a Nagoya. Si tratta di obiettivi con scadenza 2015-2020 per garantire la salvaguardia della biodiversità. Tra questi la messa in comune delle risorse scientifiche e tecnologiche e la destinazione di soldi, di fondi, per i paesi in difficoltà da questo punto di vista. Per sapere se questo accadrà davvero, non ci resta che aspettare.
My baby, she left me. My baby, she's gone. My sweet little angel, spread her wings and flew. To think of a reason for going on. From this day, I will play the blues. She said it was over. It's time, it's the end. A bad luck in trouble. Gonna be my only friend. I still can't believe it. After all we've been through, every day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. The world that you can't live without. She came from Chicago,
was a story of the blues. Say a broken heart can always bear. Time is the healer. Sadness will heal. But I've done so much crying. When will I laugh again? Till that day I will play the blues. Everybody knows what the blues is all about. When they told me the news on that day was a story of the
E questo è il blues di Gary Moore, Story of the Blues, la storia del blues. Abbiamo parlato di riscaldamento globale e di effetto serra, ne abbiamo discusso tra l'altro un sacco di volte qui dentro. I gas serra sono diversi, anche se noi facciamo sempre riferimento alla CO2, perché rappresenta l'elemento associato alla combustione e quindi al modello di sviluppo scelto dalla nostra società. Ma ci sono anche altri gas serra, alcuni prodotti naturalmente come il vapore d'acqua, altri prodotti dall'attività umana, soprattutto quella produttiva. I due gas più presenti nella nostra atmosfera sono l'azoto e l'ossigeno, che costituiscono insieme il 98% dell'aria complessiva. Questi due gas non hanno effetto serra, non sono insomma capaci di trattenere la radiazione riflessa dal terreno. Sembrerà impossibile, ma tutto il casino che stiamo vivendo è prodotto da quel piccolo 2% che rimane. Per capire quanto un certo gas incide sull'effetto serra bisogna tenere presenti alcuni parametri. Il primo è la quantità. Più ce n'è e peggio è. In questo senso, ad avere la presenza più massiccia è il vapor d'acqua, che rappresenta circa il 70% dei gas serra complessivi. Poi c'è la valutazione dell'effetto dovuto al tipo di gas. Si fa riferimento al cosiddetto bilancio radioattivo, vale a dire alla differenza tra l'energia che raggiunge la Terra, provenendo dal Sole, e quella che ne viene riflessa e inviata verso l'esterno. Qualunque sostanza sia in grado di modificare questo bilancio è un gas serra e incide sul clima. La capacità di incidere dipende dunque dal tipo di gas. Ci sono gas, come alcuni clorofluorocarburi, che hanno un effetto fino a 13.000 volte superiore all'anidride carbonica. Vuol dire che un chilogrammo di questi gas ha lo stesso effetto di 13 tonnellate di CO2. Per questo noi valutiamo l'effetto delle sostanze in tonnellate equivalenti di CO2. L'anidride carbonica è responsabile, secondo i dati più affidabili, di un 15-20% dell'effetto serra complessivo. Occorre, credo, prestare un po' di attenzione a questa faccenda. Noi dell'effetto serra abbiamo bisogno, altrimenti questo pianeta sarebbe una distesa di ghiacci con temperature anche di 40 gradi inferiori ad oggi. Gli effetti dell'industrializzazione hanno aumentato soprattutto la CO2 in atmosfera a causa dei vari processi di combustione. È per questo che ci lamentiamo tanto di questo gas, perché non è dell'effetto serra in sé che ci dobbiamo preoccupare, ma del suo aumento così repentino e rapido avvenuto negli ultimi decenni. E l'aumento è dovuto principalmente ad una pessima gestione dell'anidride carbonica. Tutti sanno infatti come le piante, con la fotosintesi clorofilliana, siano elementi di trasformazione di questo gas in ossigeno e quindi fungano da equilibratori. Forse si sa meno che in realtà il maggior contenitore di CO2 è rappresentato dagli oceani, arrivano fino al 79%. E gli oceani hanno la stessa funzione delle foreste, sono anche loro degli equilibratori. L'anidride carbonica infatti è solubile in acqua, ma questa sua proprietà dipende dalla temperatura. Più calda è l'acqua e meno facile è che questo gas rimanga nell'acqua. Il risultato è che se gli oceani si scaldano, come sta avvenendo adesso, la CO2 si sposta dal mare all'atmosfera e l'effetto serra aumenta. Questo innesca evidentemente un processo a catena. La temperatura sale, quindi sale la CO2 immessa nell'aria, questo fa aumentare l'effetto serra, la temperatura dell'acqua, la fuoriuscita di CO2 e così via. Questo aspetto è importante perché tenere puliti gli oceani consente agli organismi che contiene, come per esempio il plancton, di alimentare lo scambio tra anidride carbonica e ossigeno. L'immensa quantità di plastica che l'uomo ha fatto finire negli oceani e nei mari opera invece in senso contrario e quindi riduce la possibilità di riciclare l'anidride carbonica. Sporcare i mari e gli oceani, insomma, equivale a tagliare gli alberi delle foreste. Come certo saprete, nel Pacifico è presente un'isola di plastica grande come 65 volte l'Italia. Anche il metano è un gas serra. La sua concentrazione non è granché, però sta aumentando con un tasso annuo che sfiora l'1,5%. C'è di che preoccuparsi perché la sua capacità serra è 30 volte più grande di quella dell'anidride carbonica. Ci sono poi quei gas che, se fossimo in una competizione elettorale, li metteremo tutti sotto il cartello altri. Ma voglio ricordarne almeno tre tipi, gli alocarburi, tra i quali i più noti sono i CFC, i clorofluorocarburi, che sono diventati famosissimi in quanto responsabili dei buchi nell'ozono che hanno tenuto in ansia intere generazioni ogni volta che decidevano di andare a prendere il sole al mare. Questi sono stati sostituiti dagli HCFC, gli idrofluorocarburi, che sono molto meno dannosi per l'ozono, ma hanno effetto serra importanti, come detto prima, fino a 13.000 volte superiori a quelli dovuti alla CO2. Per somma di sventura, sono anche molto persistenti e non attenuano il proprio effetto prima di alcuni secoli. Tra gli altri, ricordo il protossido d'azoto, con un potere serra 300 volte quello della CO2, ed infine l'ozono, anche se il valore esatto del suo potere serra non è ben conosciuto. Detto questo, basterebbe sapere da dove saltano fuori questi gas per cercare di evitare un eccessivo effetto serra con tutto quello che di preoccupante abbiamo visto succedere. Sappiamo bene che la macchina produttiva basata sulla combustione è il primo imputato che si tira dietro tutta quell'economia marrone, quella brown economy, che utilizza combustibili fossili come il petrolio, il gas e soprattutto il carbone, a cui dedicherò un intervento più avanti nella serata. Tra le varie cause del global warming, una incuriosisce perché è stato oggetto di uno studio molto recente del World Watch Institute, forse l'istituto più famoso tra quelli che studiano se le decisioni politiche mondiali incidono oppure no in modo sostenibile sull'ambiente. Questo studio si chiama Vital Signs, cioè segni vitali, è stato realizzato da Laura Reynolds, una scrittrice e ricercatrice esperta nel campo della produzione di cibo. Si occupa proprio della relazione tra la produzione agricola e l'effetto serra. Le informazioni che seguono sono prese da un articolo di greenreport.it, a cui hanno fatto poi riferimento altre testate giornalistiche anche importanti, tra tutte ricordo per esempio la pagina Ambiente di Repubblica. Nel 2010 le emissioni globali di gas serra provenienti dal settore agricolo hanno sfiorato i 5 miliardi di tonnellate di CO2 equivalente. Si tratta del terzo settore dopo la produzione di energia elettrica e termica e i trasporti. Ma quello che preoccupa è l'andamento negli anni e quindi l'aumento di questa incidenza che si attesta sopra il 13% rispetto al 1990, che è l'anno preso come riferimento da molti protocolli, compreso quello di Kyoto. Una percentuale enorme delle emissioni del settore agricolo provengono dall'allevamento di bestiame. Però c'è anche una buona notizia, perché se noi abbiamo avuto un aumento dell'effetto serra del 13%, nello stesso periodo il settore si è sviluppato del 23%, e questo è un segno evidente che da qualche parte sono state adottate pratiche che hanno aumentato l'efficienza energetica del settore agricolo. Secondo la FAO, la Food and Agriculture Organization dell'ONU, il miscuglio di gas serra vede come componente principale il metano, che è intorno al 50%, seguito dal protossido di azoto, 36%, mentre l'anidride carbonica è solo, si fa per dire naturalmente, il 14%. È dunque sul metano che va puntata l'attenzione. Esso deriva principalmente dalla fermentazione enterica, cioè dalla digestione del materiale organico da parte del bestiame, soprattutto dei bovini da carne, ed è proprio questa la principale fonte delle emissioni agricole, fino a quasi il 40%. Ci sono altri motivi per cui il bestiame è l'incriminato numero uno. Li vedremo tra pochissimo.
Ci sarebbe un treno alle 3:05, 3:10,
o giù di lì.
Molla tutto e parti con me.
Non pensarci, rispondi di sì.
Cara, nessuna follia, andiamo via. Via da quell'odioso garage.
E da quel panzone.
Tu non venderai mai più arpeggio.
Fatti dare però la liquidazione.
Basta col passato, è bruciato. Scusa, scusa se ho portato anche lei. Ma mi sei attaccata al braccio. Cosa vuoi? Non temere, non dà fastidio. Quando piange poi c'è il rimedio. Giuro, niente sesso, solo un po'. Parte il treno e parte con noi. D'improvviso io scenderei.
Resta il
senso in tre non si può. Parla almeno tu di no. Scendo io, casomai.
Resta il maschio, dove
Gaetano, resta vile maschio dove vai. Dunque, l'allevamento del bestiame è il nemico pubblico numero uno. Vediamo come Laura Reynolds spiega questo punto. Il letame depositato e lasciato sui pascoli a causa del suo alto contenuto di azoto è una delle principali fonti di emissioni di protossido di azoto, scrive la ricercatrice. Quando più azoto del necessario viene aggiunto al suolo, i batteri convertono l'azoto in eccesso in gas serra e lo liberano nell'atmosfera. Le emissioni da letame nei pascoli in Asia, Africa e Sud America rappresentano insieme il più dell'81% delle emissioni globali da questa fonte. Se analizziamo gli aumenti da questa fonte, scopriamo altri dati interessanti. Ci riferiamo sempre al ventennio 1990-2010. Nel Nord America, in Europa e in Oceania, questo tipo di emissioni non sono aumentate o addirittura sono diminuite. Ma in Asia, Africa e Sud America le cose sono andate in tutt'altra maniera. Sono cresciute del 42% a causa di un altrettanto cospicuo aumento del numero dei capi di bestiame. Io credo sia facile dedurre che c'è stata la trasformazione di larghissime tenute di terreni prima destinati ad altri scopi, terreni prima destinati alla produzione di cibo oppure coperti da foreste e trasformati in pascoli. Questo è quanto accaduto e si lega alle operazioni di land grabbing di cui spesso vi ho parlato. Lo studio dell'Istituto statunitense fornisce una serie di dati preoccupanti su paesi che non penseresti mai siano responsabili di tanto effetto serra, forse perché siamo troppo abituati ad associare questo fenomeno alle nuvole nere che escono dai camini della produzione industriale. In Asia ci sono i primi 5 paesi del mondo con le maggiori emissioni di CO2 da suoli organici coltivati. L'Indonesia, con 279 milioni di tonnellate, Papua Nuova Guinea con 41, Malaysia 35, Bangladesh 31. Leggiamo ancora dal rapporto, virgolette, questi dati indicano chiaramente che la produzione di bestiame conta per una quota enorme di emissioni globali di gas serra. Insieme le emissioni da fermentazione enterica, il letame sparso sui pascoli, il letame applicato ai terreni, nonché i seminativi dedicati alla produzione di mangimi e il letame trattato nei sistemi di gestione contribuiscono per più dell'80% delle emissioni totali. Nel frattempo, le emissioni legate al consumo umano diretto di colture alimentari rappresentano meno del 20% del totale. Chiuse le virgolette. E veniamo alle possibili cure. Cosa fare? La Reynolds dice che, tra virgolette ancora, un modo ovvio per ridurre le emissioni agricole è che le persone riducano al minimo il loro consumo di carne e di latticini. Ciò contribuirebbe a stabilizzare o a ridurre le popolazioni di bestiame, a diminuire la pressione per trasformare ulteriori terreni per il bestiame ed a ridurre la percentuale di granaglie che vengono coltivate per l'alimentazione del bestiame anziché per il consumo umano diretto. Chiuse le virgolette. Ce n'è poi anche per i protagonisti, cioè per gli agricoltori e proprietari terrieri che, secondo il rapporto, potrebbero fare molto per avere un minore impatto ambientale. Le scelte sono spesso tecniche, ma sono tutte indirizzate a ridurre la produzione di quei gas serra di cui stasera abbiamo parlato. Interventi, dice la Reynolds, si potrebbero avere usando fertilizzanti più efficienti e somministrati nei periodi corretti, cioè quando le piante possono assorbirli e non invece rilasciarli in atmosfera. Piantare campi incolti con leguminose come la soia, l'erba medica e il trifoglio può portare a ricostruire naturalmente l'azoto e altri nutrienti nel suolo. Far crescere alberi e pianti perenni legnose su terreni può sequestrare il carbonio e contemporaneamente aiutare a ripristinare i suoli, ridurre la contaminazione dell'acqua e fornire benefici agli habitat della fauna selvatica. Insomma, tutte cose abbastanza ovvie. Ci sono poi una serie di pratiche per la conservazione e il recupero del suolo proposte da World Watch che non solo possono essere utili all'ambiente, ma diventare anche fonte di ulteriore reddito per gli agricoltori. Tra questi ricordo il cosiddetto cap and trade, per cui vengono forniti incentivi economici per conseguire riduzione delle emissioni inquinanti. È una specie di meccanismo dei certificati verdi. Se tu risparmi emissioni, puoi vendere il tuo virtuosismo a chi non ce la fa. E così la buona pratica diventa un secondo lavoro e ovviamente un secondo reddito. In questo modo c'è un incentivo non solo morale ma anche materiale ad essere amici della natura. Voglio chiudere questa parte con una notizia abbastanza particolare che non c'entra con il bestiame e l'agricoltura. riguarda un ambito in cui solo i ricconi possono entrare, ma lo voglio condividere perché mi sembra curiosa e interessante. Credo che siamo tutti d'accordo che chiunque riduca l'effetto serra sia degno di una pacca sulle spalle e di un bravo. Pochi giorni fa è apparsa sui giornali una notizia al riguardo. A Monte Carlo è stato presentato uno yacht della ditta VSY, la Viareggio Super Yachts, lungo 72 metri, che consuma 500 litri di carburante all'ora per muoversi a 14 nodi, circa 26 km all'ora. La produzione di questa barca ha fatto aumentare il prezzo del 30%, raggiungendo la cifra di oltre 100 milioni di euro, ed è considerata un gioiello di sostenibilità. Credo sia per tutti difficile da credere. Se solo prendiamo in considerazione i consumi di risorse che ho detto, pensiamo ad uno scherzo. Ma i costruttori sono serissimi. L'aumento di prezzo, infatti, è dovuto a migliorare la qualità del carburante, riducendo di molto il contenuto di zolfo, è dovuto all'aumento dell'efficienza energetica e alla riciclabilità dei materiali di costruzione. Circa il 70% in peso può essere riciclato. La nave, insomma, è diventata una specie di laboratorio per provare soluzioni tecnologiche all'avanguardia che poi potranno essere immesse su un mercato più generale, riservando vantaggi sia ambientali che, io sospetto, soprattutto economici. È intervenuto anche Corrado Clini, ex ministro dell'Ambiente, che adesso è tornato al suo lavoro di direttore generale del Ministero sempre dell'Ambiente, e lui ha magnificato questa impresa. Quello che a noi interessa di più è che questa impresa, come la chiama Clini, ha aderito alla cosiddetta Carbon Label, l'etichetta di carbonio che è stata introdotta nel 2007 in Gran Bretagna. Quando un prodotto viene realizzato, lascia dietro di sé una impronta legata al consumo di risorse, siano essi materiali estratti per realizzare le merci oppure utilizzati per produrre l'energia necessaria al processo. Questa impronta può dirci quale impatto quell'oggetto ha avuto sull'ambiente e di conseguenza, per esempio, quanto abbia inciso sulla crescita dell'effetto serra. La Carbon Label misura appunto quanto carbonio è stato prodotto nella lavorazione, in questo esempio, della imbarcazione Via Regina. Ma altre ditte italiane hanno aderito all'iniziativa. Si va dalla moda, Gucci, Benetton, all'alimentazione, Illy, Granalolo, Valfrutta, alla distribuzione come la Coop. Va da sé che il pericolo del greenwashing è sempre presente. Non è questa targhetta che farà contenti i popoli dell'Argentina meridionale cacciati dalle loro terre perché le pecore dei Benetton vi pascolino senza problemi, etichetta o non etichetta. Dal prossimo mese anche alcuni produttori di vino metteranno sulle loro etichette un codice a barre che, grazie ad un palmare che ovviamente tutti noi abbiamo dietro quando andiamo a fare la spesa, grazie a questo palmare permetterà di sapere ogni informazione relativa all'impatto ambientale di quella bottiglia di vino. Emissioni serra, uso di pesticidi, uso d'acqua, trasporto delle bottiglie. Secondo il Ministero, questa procedura ha permesso di abbattere in alcuni casi del 30% l'anno le emissioni serra, ovviamente, di quel particolare processo. Ora, è chiaro che alla quasi totalità di noi non frega assolutamente nulla della sostenibilità di una barca da oltre 100 milioni di euro. Eppure, anche la nautica rappresenta un settore produttivo importante, con un fatturato di quasi 3 miliardi di euro e una destinazione verso l'estero di circa l'85%. Avere barche e navi fatte di materiali riciclabili eviterebbe almeno il ripetersi dello scenario della Concordia, un relitto di cui è molto difficile disfarsi.
About the bad old days we used to know. Nights of winter turn me cold, fears of dying, getting old. We ran the race was won by running slowly. Could be soon we'll cease to sound. Slowly upstairs, faster down, then to revisit stony grounds we used to know. Remember mornings, shillings spent, made no sense to leave the bed. The bad old days, they came.
birds in hand, while in the bush the others land. Take what we can before the man says it's time to go. Each to his own way, I'll go mine. Best of luck with what you find, but for your own sake, remember times we used to know.
Questi erano i Jethro Tull con il loro mitico flauto Used to Know. Bene, l'ultimo argomento, adesso cambiamo tema, l'ultimo argomento che affrontiamo in questa puntata riguarda il carbone. Prima di alcune considerazioni che voglio fare, io vorrei leggervi un articolo prodotto da Legambiente Padova e scritto da Davide Sabadin in occasione del flash mob che c'è stato un paio di sabati fa in Prato della Valle per dire no al carbone. Manifestazione che tra l'altro ha avuto un grande successo di partecipazione. Lo accenno solo perché credo sia arcinoto: il carbone è la fonte primaria che più di ogni altra produce anidride carbonica e quindi incide sull'effetto serra. L'abbandono di questo combustibile dai cicli produttivi, soprattutto dalla produzione di energia elettrica, è il passo visto come primo e urgente da parte di ogni associazione ambientalista. Da questa premessa possiamo partire e leggere il documento di Sabadin, che tra l'altro fa parte del direttivo nazionale di Legambiente. Eccolo. Pochi lo sanno, ma per gli studiosi di energia, il mese di maggio del 2013 verrà ricordato con un dato record. In quel maggio piovoso, freddo e anomalo, il nostro paese ha prodotto quasi il 44% della sua energia elettrica da fonti rinnovabili, quasi il 50% di quello che hanno consumato le nostre aziende, le nostre case e i nostri uffici è stato prodotto cioè dal sole, dalla terra, dal vento, dai fiumi. Un dato del genere solo pochi anni fa sarebbe suonato come semplicemente irrealistico, figlio forse di qualche delirio ambientalista. E invece sono dati ufficiali. Così come ufficiale è che per alcune lunghe ore di domenica 16 giugno il nostro paese ha funzionato esclusivamente consumando energia elettrica da fonti rinnovabili ed il prezzo dell'energia elettrica nella borsa si è azzerato. Siamo cioè in una situazione per la quale già oggi, nelle domeniche di autunno e di primavera, potremmo sostanzialmente mandare avanti la baracca solo con fonti pulite, la cui offerta in quei giorni supera la domanda, tanto da fare scendere a zero il costo. L'avete sentito in qualche telegiornale? No, scommetto di no. Tutto bene dunque? No, non va tutto bene. In primo luogo perché di queste diminuzioni di costo nulla vedono gli italiani in bolletta e in secondo luogo perché proprio nelle settimane, mentre succedono questi concreti, prosaici e molto economici miracoli, il ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato è tornato sul tema della trasformazione a carbone della centrale di Porto Tolle, dichiarando un suo impegno per far sì che Enel si ricreda e torni a scommetterci. In poche settimane il ministro ha mandato i segnali politici che più gli premevano. La prima azienda manufatturiera che ha visitato è stata una fonderia. La prima energia che ha citato, il nucleare. La prima centrale che cercherà di spingere, la centrale a carbone di Porto Tolle. Zanonato, insomma, ha assicurato chi di dovere e ha messo in chiaro la sua idea di green economy, entrando da protagonista assoluto nel XX secolo, cioè nel secolo scorso. Fin qui, purtroppo, siamo nei binari del previsto. Dormiamo sonni relativamente tranquilli per Porto Tolle, perché difficilmente Enel si ributterà in questa avventura antieconomica, inutile e soprattutto antistorica, e cercherà piuttosto di portare a casa qualche ammortizzatore sociale e dei soldi per smaltire il colosso abbandonato in mezzo al delta del Po. Ma c'è un'altra storia da raccontare. In Veneto, in questi anni, abbiamo installato centinaia di megawatt di potenza elettrica rinnovabile, fotovoltaico, biomassa, biogas, biomasse ed idroelettrico, rappresentano ormai la maggior parte del parco elettrico della nostra regione. Certo, con qualche mal di pancia, ed ha ragione chi chiede, per poter permettere l'installazione di un impianto a biogas o a biomassa nel proprio territorio, che le emissioni locali di quell'impianto, pure molto inferiore ad analoghi impianti a gasolio o carbone, siano compensate dalla chiusura di qualche altro impianto vecchio. In altre parole, per ogni nuovo camino, chiudiamone due di vecchi. È arrivato il momento, quindi, non solo di smantellare la vecchia centrale di Porto Tolle e farne un ricordo della paleoindustrializzazione, ma anche di cominciare a riconvertire l'altro grande impianto a carbone della nostra regione, la centrale Enel Alessandro Volta di Fusina, che da sola inquina molto più di tutte le centrali a biogas o a biomasse presenti e future nella regione. Quella centrale, composta da due gruppi elettrogeni da 160 MW ciascuno, emette mediamente 4,3 milioni di tonnellate di CO2 nell'aria ogni anno, seconda in questo solo alla centrale di Brindisi Sud e a quella di Civitavecchia. Giova ricordare che al nostro paese, che possiede il più moderno parco centrali a metano d'Europa, tutto questo carbone non serve perché, primo, peggiora la dipendenza energetica del nostro paese dall'estero, visto che importiamo più del 99% del carbone utilizzato nelle centrali elettriche italiane. Secondo, non abbasserà la bolletta energetica del paese, visto che i potenziali risparmi nell'acquisto del combustibile, che è arrivato oggi a coprire quasi il 40% della produzione elettrica italiana in pochi anni, sono soprattutto i bilanci delle aziende energetiche e nulla arriva alle bollette degli italiani. Terzo, peserà alla fine sulle casse dello Stato, che dovrà pagare le multe per mancato raggiungimento degli obiettivi della direttiva del cosiddetto pacchetto clima 20+20+20, ovvero quello che ci obbliga a diminuire le emissioni di gas serra del 20% entro il 2020. I combustibili fossili ricevono dalle bollette italiane incentivi molto superiori a quelli versati per le energie rinnovabili. Il taglio delle bollette, infatti, si può fare e si può partire proprio da qui. Fin qui l'articolo pubblicato su Ecopolis, la rivista di Legambiente Padova, il 27 giugno scorso. È chiaro che dalle nostre parti stiamo più attenti alle fesserie che il ministro dello sviluppo dice, perché lo conosciamo meglio degli altri, avendolo avuto in casa come sindaco per tanti anni e avendo sempre apprezzato il suo disinteresse per la tutela ambientale del territorio. Per altri questi discorsi rientrano probabilmente nella natura delle cose. Cosa volete da un ministro del governo Letta, dirà più di qualcuno. Ma tant'è, un governo che ha ministri che dicono cose opposte, come quelle sostenute appunto da Zanonato e dal ministro dell'ambiente Andrea Orlando, non è che ci lasci molto tranquilli. Sul carbone e i suoi pericoli in questi ultimi tempi sono usciti altri documenti importanti. Greenpeace ha pubblicato da pochissimo un dossier intitolato Killer silenziosi sui rischi per la salute dei cittadini derivati dall'uso di carbone nelle centrali. Lo studio è stato condotto all'Università di Stoccarda, in Germania, e fa riferimento alla situazione nei paesi europei, indicando i rischi, i decessi, le ore lavorative perdute. I numeri fanno veramente impressione, si parla di oltre 22.300 morti l'anno in Europa e di 5 milioni di giorni lavorativi in meno. La triste classifica vede in testa Polonia e Germania, seguite da Romania e Bulgaria. L'Italia si trova abbastanza in basso e conta però 521 morti all'anno causati dai fumi provenienti dalle centrali a carbone. Ovviamente a questo vanno aggiunte malattie di vario genere, dalla semplice tosse a problemi respiratori all'asma, che implicano perdita di giornate lavorative. Tra le aziende responsabili di tutto questo, ovviamente, compare anche Enel. Anche il WWF interviene nella questione con un suo documento che ci ricorda come tra le prime 30 aziende inquinanti d'Europa ce ne siano due italiane, Brindisi Sud al nono posto e Civitavecchia al 14°, entrambe di proprietà Enel. E poi il dato che dimostra in modo inconfutabile l'assurdità di questo modo di produrre energia da noi. Abbiamo in funzione 13 centrali a carbone che contribuiscono a meno del 12% del fabbisogno elettrico complessivo, ma immettono nell'atmosfera più del 30% di tutte le emissioni inquinanti del sistema elettrico nazionale. Un capitolo del dossier di Greenpeace è dedicato al cosiddetto carbone pulito, per ribadire una volta di più che il carbone pulito non esiste e che i proclami sul confinamento della CO2 in grotte sotterranee è solo un'idea ancora da provare, con rischi ambientali e di sicurezza tutti da risolvere. Restano impressi i miliardi stanziati per questi progetti, circa 25 all'anno, e i risultati ottenuti praticamente pari a zero. Un anno fa di questi giorni il già citato World Watch Institute ricordava che in 17 paesi ci sono 75 progetti attivi. Ci sono anche 8 centrali che praticano questo sistema da alcuni anni. Nel 2010 la riduzione di emissioni di CO2 si è fermata allo 0,5%. A fronte di questo risultato ridicolo c'è il rischio di quello che potrebbe accadere un giorno, anche lontano, se le grotte in cui l'anidride carbonica viene stoccata la rilasciasse improvvisamente. Eventi simili sono già avvenuti in modo naturale in Africa e hanno devastato regioni intere facendo migliaia di morti anche tra gli esseri umani. Un ultimo dato. I danni collaterali dell'uso del carbone sono stati stimati dalla Banca Mondiale in circa 100 miliardi di dollari. Si tratta prevalentemente di spese sanitarie necessarie per curare malattie respiratorie. La banca sollecitava nel novembre scorso a cominciare subito ad abbattere le emissioni serra per evitare futuri scenari da incubo. Le stesse Nazioni Unite hanno indicato come obiettivo la dismissione di una quota importante delle centrali con un forte impatto serra. È un processo da affrontare, dice, gradualmente ma con grande determinazione. Se il ministro allo sviluppo leggesse ogni tanto qualche documento al riguardo, non potrebbe che fargli bene.
Now someday you'll be sorry. The way you treated me was wrong. But I was the one who taught you all, you know. Your little old friend said you to make me sing another song. So good luck, maybe with you. And may your future you won't fear. Dear, there won't be another to treat you like a brother. Someday you'll be sorry, dear. Look at your mama someday. You'll be sorry, but the way you treated me was wrong. Honey, I was the one who taught you all you know. Your little old friend said you to make me sing another song. Mama, good luck, maybe with you. And may your future you won't fear, dear. There won't be another to treat you like a brother. Broken record. Take it from me, take it from me, take it from me, take it from me, take it from me.
Questo era Louis Armstrong con Someday You'll Be Sorry. Con questa musica jazz noi chiudiamo la puntata. Questa sera è tutto. Io vi ricordo che questa puntata di Non ci credo andrà in onda in replica sabato pomeriggio e tra un paio di giorni sarà disponibile sul podcast della radio. Voglio ricordarvi ancora una volta, domenica prossima, la festa di Radio Cooperativa. Ci troveremo a Mestre per visitare il Forte Gazzera, assaggiare il miele prodotto in loco, stare insieme e divertirci. Adesso non cambiate assolutamente canale, avrete a disposizione 2 ore di ottima musica con gli amici di Megaphone. Noi ci risentiamo in diretta tra 7 giorni, mercoledì prossimo, sempre alle 20:20, per una nuova puntata di Non ci credo, sempre sui 92.7 MHz di Radio Cooperativa. Da Mario un saluto affettuoso a tutti voi.